e immagino non con poco sudore, con poca fatica. Salutiamo con grande piacere mister Ezio Rossi, collegato con noi. Ciao mister.
Buonasera,
buonasera
mister.
A tutti.
Buonasera a lei. A tutti.
Perché mister, insomma, c'è il Torino nel cuore, ma da un punto di vista professionale c'è una realtà come quella di Varese che adesso insomma è casa tua, sei diventato allenatore del Città di Varese, che ha ripreso, no, le ceneri del Varese, un club che insomma ha scritto anche pagine importanti, direi anche in anni piuttosto recenti, penso diverse partecipazioni al campionato di Serie B. E quindi vorrei ripartire insomma dall'attualità innanzitutto, e che realtà hai trovato intanto?
Qui a Varese ho trovato una realtà importante per la categoria. Purtroppo i risultati erano quelli che erano e attualmente sono ancora deficitari, un po' come il Torino, ecco. Diciamo che pur essendo una società neonata, perché l'anno scorso questa società faceva la terza categoria, grazie alla volontà di due grandi tifosi che avevano iscritto una squadra in terza categoria, poi hanno avuto l'opportunità di fare una fusione ed essere praticamente ripescati in interregionale, in Serie B. Chiaramente a inizio stagione c'erano obiettivi diversi, almeno di essere almeno nelle prime cinque, poi dopo sei partite non andava così, sono ultimi in classifica. Ho avuto questa opportunità, io che ritengo sia una grande opportunità, hanno chiamato me. Non sono cambiato tante le cose, perché abbiamo fatto tre partite, in realtà abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta, però diciamo che siamo una casa in ristrutturazione in questo momento, perché è chiaro, quando subentra un allenatore con metodologie diverse da quello precedente, con idee sui giocatori diversi da quelli che magari è un altro allenatore, si cerca di modificare tante cose, per cui ci vuole un po' di tempo. Il tempo agli allenatori non è mai dato, quindi bisogna far velocemente, ecco.
Mister, stavo guardando velocemente la sua carriera negli ultimi 5-6 anni, mi colpisce questo fatto che lei è stato tanto nel mondo dei dilettanti. Ecco, io vorrei che ci facesse un quadro della situazione che ha trovato, perché poi il mondo dilettantistico insomma è molto importante, molto più importante di quello che si può pensare, perché poi ci sono le scuole calcio, ci sono tanti atleti che comunque vanno a lavorare e giocano a calcio, e quello che ruota intorno al mondo dilettantistico non è paragonabile a quello professionistico, però secondo me c'è una unità, se mi consente questo termine, che ci riporta diciamo al calcio come dovrebbe essere. Però vorrei il suo pensiero.
Sì, diciamo che io sono uno dei pochi allenatori che ha allenato dalla Serie A all'eccellenza.
Vero.
Soprattutto facendo un percorso, ma anche per scelta mia, inverso. Di solito si inizia dal basso, si arriva in alto. Io ho iniziato dal basso, sono arrivato in alto, poi 10 anni fa, deluso da esperienze tipo Grosseto e Gallipoli, ho deciso di vivere a Torino e allenare attorno a Torino, quindi sono andato poi in C2 o in Serie D, ho vinto anche due campionati,
sì.
E poi anche in eccellenza un anno col Casale, dove è d'attualità che ho scoperto Messias.
Ah, sì, sì, sì,
sì, è vero. Sì, sì, che oggi è sulla bocca di tutti.
Esatto, e quindi diciamo che bisogna avere grande spirito di adattamento, perché chiaramente si trova situazioni diverse. Io ritengo che comunque la Serie D è un falso dilettantismo, i giocatori alla fine fanno i professionisti, con tutele diverse, con chiaramente stipendi diversi, ci sono tanti giovani magari che studiano, però non, diciamo che è un falso professionismo, ecco, bisognerebbe riuscire a trovare un aspetto, secondo me, con qualche regolamento che possa portare a una ristrutturazione di questi campionati, sia per quanto riguarda la C che io ho fatto, che forse lì è un falso professionismo, e per quanto riguarda la D, che forse è un falso dilettantismo, ecco. Quindi,
sembrano mister due categorie un po' in crisi di identità, ecco, sì, alla luce di questa ricostruzione.
Sì, perché sono un bagno di sangue per chi investe i soldi, non c'è nessun introito, non c'è se non in Serie C dal far giocare i giovani, e le spese comunque sotto certi aspetti sono spese importanti. In questo momento particolare sociale credo che non sia facile far calcio in queste categorie, soprattutto per i presidenti. E bisogna avere grande passione, si trova presidenti che hanno grande passione, grande volontà. Io a Varese ho trovato una società che vuole crescere, che vuole veramente strutturarsi in maniera importante, infatti sto dicendo ai miei amici che mi sembra dopo 10 anni di essere tornato in una realtà dove si fa il calcio vero, ecco. Ci sono tante cose che assomigliano al calcio che io ho conosciuto a livello professionistico, e mentre ci sono realtà che invece sono completamente diverse, sono molto più vicine ai dilettanti, ecco. E si trovano dei ragazzi interessanti, dei giocatori magari più avanti con gli anni che non ce l'hanno fatta nei professionisti. Ci sono tanti, è difficilissimo costruire una squadra perché ci sono anche 160 squadre di Serie D. E vuol dire che ci sono tanti giocatori che si sentono di Serie D e magari non lo sono, solo perché magari sono stati giovani, sono under, eccetera, eccetera. Quindi non è semplice costruire una squadra, è molto più difficile, secondo me, che nelle altre categorie. E questa è la realtà che ho conosciuto, però sicuramente bisogna avere grande spirito d'adattamento, perché chiaramente ci sono delle cose positive, ma anche cose a cui ti devi adattare.
Noi mister ci eravamo sentiti qui a TMV Radio a fine luglio e insomma ci espresse anche la sua delusione da cuore granata per il campionato che in quel momento stava portando avanti il Torino. Ecco, sostanzialmente insomma le parole di delusione, di occasione persa, di un mercato che non ha funzionato, le possiamo bene o male copiare e incollare anche per questi primi mesi di nuova stagione, al di là della vittoria comunque toccasana di ieri?
Sì, diciamo che il 2020 è stato un anno di continuità negativa nel Torino, cioè, era iniziato male, è proseguito male ed è finito peggio, perché il Torino nel 2020 era ultimo in classifica. Sì. Adesso c'è stata questa vittoria, speriamo che veramente hanno nuovo vita nuova, che si possa vedere un Torino diverso, speriamo, non bisogna illudersi, perché una vittoria non fa primavera, anziché una rondine, però c'è la speranza che si possa trovare la soluzione. Io credo che adesso ci sono tante prove del 9, una ce l'hanno già subito il 6 contro il Verona, che ritengo una squadra molto ostica da affrontare, perché è un grande allenatore soprattutto, e vedremo se il Torino è sulla strada giusta per risalire, ecco, perché nessuno, come qui a Varese, nessuno era partito con l'idea di poter trovarsi ultimo in classifica. Credo che anche a Torino nessuno era dell'idea di trovarsi ultimo in classifica. Infatti parlare di se ce la fa il Torino a salvarsi credo che sia quasi fuori luogo, ecco. Il Torino sicuramente non aveva questa idea a inizio campionato, ritengo che comunque abbia almeno 5 squadre inferiori per organico, e speriamo che ne vengano fuori, ecco.
Mister, tornando a Junior Messias, davvero in queste ultime settimane sembra aver trovato anche continuità sotto il punto di vista realizzativo. Noi intervistiamo il DS del Crotone Ursino, che ci raccontava un mesetto fa circa che insomma era proprio quello, no? L'ultimo aspetto che mancava, perché anche a proposito di adattamento alla Serie A ha dimostrato insomma di vivere questa categoria come se fosse insomma da sempre nelle sue tasche, nelle sue corde.
Ma per me era un giocatore, io l'ho detto quando sono andato a pescarlo dopo un mese che lo allenavo, che l'ho pescato negli amatori, l'ho segnalato a miei amici che frequentano la Serie A questo ragazzo. Poi c'era il dubbio delle pressioni, se riusciva a reggere le pressioni, doveva un po' strutturarsi fisicamente e tante altre cose che potevano lasciare un punto interrogativo, però aveva delle qualità soprattutto atletiche, anche perché tutti parlano della sua tecnica che è eccellente, ma atletiche che erano al di sopra della media. Io sostengo che quando uno è un bravo giocatore ha queste qualità e anche la testa per farlo, perché lui è un ragazzo veramente con la testa sulle spalle, sta dimostrando quello che io magari raccontavo 5 anni fa, quando mi pigliava qualcuno magari mi aveva preso per matto. E in più si è messo a far gol, perché anche da noi ha fatto 23 gol, ma quell'anno poteva farne 40, secondo me. E adesso in Serie A fare 5 gol nelle prime 10-12 partite è tanta roba, in una squadra come il Crotone, non gioca sicuramente in una delle top squadre, per cui speriamo vada avanti così, perché è un ragazzo che se lo merita per quello che ha vissuto e per quello che è. Io mi prendo il merito solo di aver fatto sì che lui rincorresse un sogno che aveva perso, del quale aveva perso le speranze. Lui non voleva più giocare a calcio, non voleva più provare a giocare a calcio seriamente. Io sono riuscito a convincerlo che quel sogno poteva ancora rincorrerlo. Sono felice che lo stia raggiungendo, anche perché io quelle poche volte che lo sento dico sempre che è la partita dopo quella che deve dimostrare, e quello che ha fatto fino ad oggi non è niente.
Mister, ma a tuo avviso la storia di Junior Messias ci deve insegnare qualcosa, o è davvero una tale eccezione, una tale mosca bianca che va considerata nella sua eccezionalità sia sportiva che anche umana, perché insomma sappiamo anche la storia personale del ragazzo, molto toccante, molto insomma che ci potrebbe portare anche a riflessioni ampie extra calcio. Però ecco, per come si è sviluppata questa storia, credi che debba quantomeno lasciare qualcosa anche proprio al sistema calcio?
Ma io credo sia una rarità, anche se io ho frequentato il mondo tipo dei rifugiati politici, uh-huh. Sono dei ragazzi che sicuramente qualcosa in più dei campionati amatoriali possono fare, poi bisogna sempre vedere l'attitudine e la testa e quello che riescono a esprimere dal punto di vista professionale.
Mister, io volevo tornare proprio sul discorso degli allenatori di cui parlava anche in precedenza. Oggi Giampaolo e Prandelli hanno fatto un passo indietro rispetto alle loro idee. Penso per esempio al Torino, che ieri ha giocato una partita diversa rispetto a quella che di solito siamo abituati nell'idea di calcio di Marco Giampaolo, e lo stesso vale per Prandelli, che voleva magari fare un calcio diverso, un po' più aggressivo, un pochino più offensivo, e poi è tornato sull'idea di Iachini. Secondo lei, ecco, quando un allenatore fa così viene veramente incontro, cioè mette davanti proprio l'esigenza della squadra alle sue idee? Secondo me è sempre positivo, però vorrei sapere.
Io credo che sia un segno di intelligenza. Io credo che nel calcio moderno ci si può fossilizzare su un proprio metodo. Bisogna, la mia filosofia è quella sempre di se non posso fare come voglio io, devo avere la capacità di adattarmi a quello che ho. Ecco, questo è la capacità di un allenatore. In più, con il calcio moderno, più si è in grado di variare i moduli e farlo capire ai propri giocatori, più hai delle soluzioni diverse. Noi vediamo che tantissimi allenatori ormai non si fossilizzano anche nella stessa stagione, addirittura nella stessa partita, su un unico modulo, ma sono in grado di variare a seconda della partita che si trova davanti. Per cui per me è un segno di grande intelligenza.
Mister, le ultime due battute. La prima è generale su il calcio.
Pronto?
Che stiamo...
No. Non vi sento più bene.
Ci sente, mister?
Pronto.
Allora, ripristiniamo il collegamento con il nostro Stefano Carlesi. Vi ricordo alle 19.30 l'appuntamento con Scanner. Torna anche Giulio Dini. Ci sono anche dei messaggi, ad esempio quello di Donald da Miami, molto contrari sul pensiero espresso in precedenza da Nick. Questo è il bello, no? Il confronto,
anche grande,
se
Donald
la mette giù pesante, forse nomen omen, chi lo sa. Comunque ricordo ancora una volta quello che poi sarà l'appuntamento anche del prossimo 6 gennaio, mercoledì, Epifania. Ci sarà ovviamente tutta la Serie A ancora una volta, che manderà a quel paese lo spezzatino, tutta compressa in un'unica lunghissima giornata. E sotto questo punto di vista noi vi racconteremo all'interno di Stadio Aperto il match tra Napoli e Spezia, ma soprattutto poi vivremo tutto il post partita del turno, con la maggior parte delle gare in programma alle 15. Segnalo anche i parziali di Serie B.